Vorrei ringraziare prima di tutto il team che ha seguito la mostra, Francesca Nori, Fiorella Nicosia, Riccardo Lami, Rita Scrofani, Martino Margheri, Francesca Taranti, Alessandra Tempesti, Alessio Bertini, e li ringrazio prima di tutto perché questi talenti emergenti sono anche loro. Hanno più o meno tutte la stessa età degli artisti in mostra, quindi è davvero un lavoro di squadra. Credo che Talenti Emergenti sia un buon titolo per una mostra a Firenze. Posso essere un talento emergente anche senza essere un rottamatore, quindi in qualche modo cercherò di astenermi da ogni tipo di così deviazione politica, di ogni tipo di discorso, anche se devo essere sincero, limitare il discorso all'arte in questi giorni mi risulta veramente difficile da molti punti di vista. Comunque, vi ringrazio per la vostra presenza e partire dal presupposto che come pubblico dell'arte italiana siamo stati abituati a giovani artisti che in genere non parlano molto o eludono se possibile ogni approfondimento. Basti pensare a Maurizio Cattelan, per esempio, no? Direi che è facile all'estero identificare l'italiano con il Joker, il giullare, quello che ti rutta in faccia o mangia la pasta con le mani. C'è chi è stato bravissimo, soprattutto negli anni 90, a cavalcare quest'onda. Io però, lo devo anticipare fin da subito, la penso in maniera radicalmente opposta e vorrei in qualche modo rappresentare quella parte di italianità che fa del pensiero teorico la spina dorsale della propria ricerca, che non significa necessariamente annoiarsi. Ecco, io mi diverto un sacco, mi sono divertito anche qua. Credo che in generale non rispondere alle domande, o meglio, opporre il silenzio alla discussione, è stata una pratica molto abusata, spesso per lasciare spazio alla cosiddetta immaginazione. Io personalmente credo che il silenzio sia sempre sopravvalutato, e questo è uno dei motivi essenziali per cui mi sono trovato a lavorare, tra le altre cose, con il suono. Per tutti questi motivi vi chiedo di farmi veramente ogni tipo di domanda, anche durante il discorso, non necessariamente alla fine. Ok, abbiamo pochissimo tempo e quindi ho fatto una super selezione di quello che è stato il mio percorso, corrispondente, per essere precisi, allo 0,02% di quello che ho fatto. Il tema fondamentale di questa lecture è la mia scelta di vivere nella città di Berlino e vorrei iniziare facendovi vedere un'opera del 2005 che è stata la prima ragione per cui sono finito a vivere nella capitale tedesca. Si intitola I don't like machines, but machines like me. Non mi piacciono le macchine, ma io piaccio le macchine. L'idea alla base di questo lavoro è che non abbiamo più bisogno di autori, in questo caso di musicisti, perché come avete visto anche dei ventilatori da tavolo sono in grado di mettere su un gruppo e suonare dal vivo. E io ho fatto chiaramente da manager a questa band, hanno fatto un discreto successo, poi suonavano sempre la stessa canzone, quindi dei quattro ventilatori che avete visto, solo uno era in playback, era chiaramente il cantante, però anche a questo siamo abituati, visto Sanremo, e in generale mi stavo interrogando in quegli anni su come le interfacce di uso comune, gli elettrodomestici principalmente, ci stessero espropriando delle nostre capacità basilari. Per esempio, per non focalizzare troppo l'attenzione sugli elettrodomestici, ma per pensare proprio all'interfaccia di uso comune che usiamo quotidianamente. Mia nonna utilizzava molto il ventaglio, ce l'aveva sempre in mano praticamente perché soffriva il caldo, ma nessuna delle ragazze che io ho frequentato usava il ventaglio. Questo non è il motivo per cui ho iniziato ad usare i ventilatori, chiaramente li ho iniziati ad utilizzare perché sono uno di quegli oggetti che hanno una forma antropomorfa e quindi identificano benissimo il concetto che stavo approfondendo. Erano in qualche modo il capro espiatorio del mondo degli elettrodomestici. In realtà, adesso vi faccio vedere questa cosa, i ventilatori sanno fare molto di più che fare aria. Eccoci, quindi una fantastica coppia di tastieristi e un DJ, fantastici direi, no? Meglio di tanti umani. Mi occupavo prevalentemente della produzione di suono in quegli anni perché avevo identificato il suono come un mezzo di comunicazione immediato, in grado di superare abbondantemente le nostre soglie di protezione e arrivare in qualche modo all'inconscio. Ormai chi più chi meno siamo tutti abituati a proteggerci dal bombardamento delle immagini, invece al suono potremmo dire che non siamo ancora in grado di opporre veramente resistenza. E per rivoltare quello che ho detto in un paradosso, si potrebbe dire che non è un caso che le nuove generazioni, durante una visita al museo, per esempio, spendono in media mezzo secondo per ogni quadro o per ogni scultura, ma lo fanno con gli auricolari dell'iPod nelle orecchie. In genere io sto sempre iper attento alle nuove generazioni, perché sono sicuro, anche di artisti chiaramente, perché sono sicuro che hanno sempre qualcosa da insegnarmi in qualche modo. Potrei dire che uno dei motivi per cui non ho mai fatto l'accademia e ho invece studiato storia dell'arte è proprio perché mi interessa sapere prima di tutto cosa è stato fatto prima di me, per capire se eventualmente qualcuno si è poi dimenticato qualcosa e se da lì me ne posso occupare io. Così è stato chiaramente, e nel far questo vorrei lasciare uno spazio d'azione a chi verrà dopo di me, come una sorta di vuoti nel mio operato che potranno essere colmati da chi arriverà, in modo che il discorso continui. Torniamo a Berlino. Allora, come mai Berlino? Inutile dire che sono molteplici le concause, ma personalmente da quando ho 16 anni che ho visitato la Germania per seguire mostre di arte contemporanea. Sono nato in una famiglia di classe medio-bassa, figlio unico, in pratica da quando sono nato che voglio fare l'artista, pensando da sempre che è sicuramente il miglior metodo per riempire di senso il vuoto che ci circonda. D'estate i miei genitori volevano portarmi a Rimini, per un po' ce l'hanno fatta, finché poi ho iniziato a decidere io, no? L'adolescenza, per intenderci. E così abbiamo iniziato a girare per la Germania per mostre. Loro spesso mi aspettavano fuori, poi piano piano mangiavano il gelato, anzi bevevano la birra, poi piano piano hanno iniziato ad entrare e a farmi sempre più domande. Quello che ho sempre ammirato, o meglio, ho imparato ad amare con il tempo del sistema tedesco in riferimento all'arte contemporanea, è l'immensa possibilità di critica dell'esistente, i grandi e infiniti spazi dedicati all'approfondimento e, sopra ogni cosa, la costante spinta di immaginare un futuro migliore. Crescendo, quando ho iniziato a mostrare il mio lavoro ad altre persone, a fare mostre per intenderci, e vivevo ancora in Italia, mi sono guardato attorno e sono rimasto atterrito. E purtroppo questa è la verità, la cosa che mi preoccupava era che non capivo per niente il lavoro degli altri artisti, anche quelli più grandi di me, e anche dei miei coetanei. Non riuscivo a intuire minimamente il motivo per cui dessero vita a determinate opere. E per me, forse proprio perché sono figlio unico, è invece importantissimo capire cosa stanno facendo gli altri che fanno il mio stesso lavoro. Ho deciso di scegliere una città dove immaginavo che avrei potuto trovare dei compagni di strada. E infatti è stato così. E direi che a volte i compagni di strada sono molto meglio dei maestri, e il motivo è semplicissimo, perché sono vivi, no? e quindi ci si può parlare direttamente. A Berlino ero sicuro che avrei potuto incontrare anche esponenti della scena musicale di ricerca e che questa scena potesse intessere fertili rapporti con le arti visive. Sono felice oggi di essere artista principalmente perché posso essere filosofo, architetto, autotrasportatore, magazziniere, scrittore, designer, psicologo di me stesso, musicista, ma tutto in una volta sola, chiaramente. E poi posso anche vantarmene con voi oggi. Le idee che mi ero fatto sulla città non erano sbagliate. Arrivato a Berlino ho iniziato a collaborare con una galleria, ho dato vita ad un duo performativo con il quale abbiamo prodotto diversi album e spettacoli e ho continuato la mia ricerca. Proprio nella mia ricerca di quel periodo, e stiamo parlando qua del 2007, è iniziato a comparire un progressivo interessamento dall'oggetto di uso comune allo spazio che lo circonda, il vuoto appunto, in direzione di lavori ambientali. E col senno di poi potrei dire che è stato qualcosa che poi si potrebbe definire come una sorta di interessamento specifico verso l'architettura. Questo lavoro si chiama Autoreverse Off. Il tasto Autoreverse, e vista l'età del pubblico sapete di cosa sto parlando, è il tasto che serve quando si ascolta una cassetta per farla girare da sola, no? E chiaramente Autoreverse Off è in qualche modo un'indicazione di irreversibilità. Una circostanza che a tutti, che credo sia capitato di attraversare. In una stanza in cui le pareti sono state completamente dipinte di nero, ci sono due lampade neon che si spengono e si accendono ad intermittenza, cioè in pratica sembrano rotte, si potrebbero spegnere definitivamente da un momento all'altro. In terra c'è un arcobaleno di 700 piccole tastiere colorate, ovvero piccoli pianoforti per bambini di plastica che formano un tappeto. Il pubblico, calpestandole, le suonava, queste tastierine, e allo stesso tempo le distruggeva, lasciandosi alle spalle tantissimi detriti multicolore. Non era, cioè, vista così è molto semplice pensare che entrando una persona avesse potuto evitare le tastierine, però non era così perché nell'altra stanza c'era il buffet durante l'inaugurazione, quindi chi voleva bere e mangiare doveva per forza calpestare le tastierine. E infatti ho scelto quella stanza apposta. Esatto, se vuoi il vino, gioca. E il pubblico, calpestandole, le suonava e allo stesso tempo le distruggeva, lasciandosi alle spalle questi detriti. Vi faccio sentire il suono prodotto da un'unica persona calpestandole. Ok, giusto per avere un'idea, chiaramente, è una persona sola, e allora, ho anche, chiaramente questa è tutta documentazione che arriva direttamente dal 2007, quella sera le migliori musiciste avevano i tacchi, succede, e continuavano a suonare anche uscendo dallo spazio espositivo. E direi che questa è una buona immagine per continuare. Cioè, la lascio, ma torno a Berlino. Poco fa, circa due mesi fa, un amico tedesco, artista che vive in Francia, mi ha dichiarato che non ce la farebbe mai a vivere a Berlino, perché la considera, parole sue, un campo di concentramento per artisti. E gli ho detto che sì, in effetti mi era sembrato che prima o poi anch'io avrei dovuto tirare le cuoia, no? Nel senso, avevo questa idea. Però il punto è il tempo, cioè il momento prima, quanto ci resta, con chi passiamo questo tempo, come lo gestiamo, in quali spazi. E questo vale per un artista, ma chiaramente vale per tutti. Ma in qualche modo la definizione della città aveva un riscontro visibile, nel senso su 10 persone che si incontrano, 24 sono artisti, e spesso senza alcun motivo, sinceramente. Ciononostante, io credo che l'aumento quantitativo non sia un metodo per definire il dipanarsi di prospettive qualitative, anzi, l'aumento delle possibilità di incontro di operatori che lavorano nel mondo dell'arte mi ha aiutato col tempo a definire me stesso e i miei interessi. Come mi è capitato di scrivere di recente, vi dirò anche poi in che occasione, le proprie radici non si incontrano guardandosi alle spalle, mettendo a fuoco ciò che, ciò che sta dietro la nostra schiena, ma le radici si incontrano strada facendo, stando attenti a dove si mettono i piedi. Torna, tutto torna. Ok, cambio immagine perché il tempo stringe. Vorrei tornare su quello che vi ho detto prima, ovvero mettere a fuoco Berlino come luogo del superamento dei formati e delle professionalizzazioni. Vi dicevo che posso essere designer, architetto, eccetera, eccetera. Chiaramente il motivo per cui non credo alla professionalizzazione è che voglio migliorare il mondo. In primis quello che mi circonda, ma non solo. E allora partirei da qua per darvi un po' di esempi. Questo, dicevamo, designer, no? Allora, questo si chiama tavolo segnalibro. È una scultura? Sì, è una scultura. Funziona? Sì, funziona. E è di quest'anno. Anche questo funziona? Lo vuoi? Esatto. Ci mettiamo d'accordo. Si chiama, chiaramente, meccanismo per addormentarsi leggendo. E garantisco, funziona, assolutamente funziona. Poi, sempre per andare avanti sull'idea di non attenersi a una professionalizzazione ben precisa, questa immagine è un po' pesante, dobbiamo dargli tempo. Questo è un disegno, quindi sono anche disegnatore, chissà, non lo so. Questo è un disegno di una serie per me molto importante, intitolata il paradosso del guidatore. Sono dei riassunti del paesaggio visti dal finestrino durante i viaggi fatti tra l'Italia e Berlino. Una volta arrivato a destinazione, finito il viaggio, ho composto questi disegni in qualità di riassunto, cercando di riafferrare tutto quello che mi era rimasto nella coda dell'occhio. Guidando un'automobile, il paradosso è quello di vedere in movimento ciò che è fermo, il paesaggio, e di vedere fermo ciò che è in movimento, l'abitacolo. Chi mi conosce sa perfettamente che adoro viaggiare di notte in autostrada e che quello che io so, in fondo lo sa la strada. Mi dà un incredibile senso di sicurezza pensare alle persone che amo addormentate al sicuro nei loro letti e in fondo il mio transito autostradale si veste dell'importanza onirica del loro. Mi crogiolo all'idea che il mio presente, seppur in movimento, è compresso tra due immagini identiche. Da un lato quella inserita nella cornice degli specchietti retrovisori, dall'altro quella molto più promettente, oltre il parabrezza, oltre il mio sguardo. Chiaramente ogni volta che corro lo faccio incontro alla fine, però poi rallento, mi godo il buio, perché chi viaggia lo sa, la notte ha il suo momento di massima oscurità proprio un attimo prima dell'alba. Messaggio promozionale: ho scritto un libro di racconti. Il frammento che vi ho letto è contenuto in questo libro di racconti. Il titolo lo vedete da solo, il legame con l'attraversamento paesaggistico c'è, si intitola Lettere dal sedile del passeggero quando nessuno è al volante, e edito da Moose Publishing in occasione di una mostra intitolata 1982, che ho presentato al Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, pochi mesi fa. Come è nato questo libro? Lavorando sempre di più con il suono e l'architettura, mi sono accorto che la fotografia non è il modo adatto per documentare il processo e quindi ho pensato che il modo migliore fosse raccontare quella che è in qualche modo la mia esperienza quotidiana, perché l'esperienza quotidiana è per un artista prima di tutto la prima, in assoluto la prima fonte di ispirazione. visto che oggi il mio lavoro in qualche modo si sta espandendo in questa direzione, sono sicuro che sempre di più i cataloghi che verranno prodotti per le mie mostre non avranno stampato, pubblicato il lavoro in sé. Non ha senso, è il punto di vista del fotografo sulla realtà. Ha senso che ognuno di noi viva lo spazio che io creo e se vuole, in autonomia, prima di addormentarsi o appena sveglio, secondo dei ritmi, possa approfondire il discorso. Questo è l'opera, 1982 appunto. Allora, come vedete ho costruito un ambiente e ho installato delle sedute e la sala d'aspetto. La mia idea in quel caso era di utilizzare il museo per offrire un punto di vista sulla realtà. Sedendosi su queste seggiole si percepisce ciò che è attorno al museo prima di tutto. Per chi conosce il macro, questo è un corridoio. E cosa si vedeva da qui? Un'immagine, la vista più o meno era divisa, si potrebbe dire, in quattro quarti. Il primo quarto era il futuro del museo, dell'istituzione, ovvero il cantiere della nuova ala del macro. Il secondo quarto era una striscia di case popolari che circondano il museo. Gli ultimi due quarti rimanenti era un bellissimo cielo romano, nonostante fosse ottobre. E questo perché? Perché la cosa che mi interessa di più in questo caso, essendo all'interno di un'istituzione, è mettere a fuoco il museo come luogo abitato da un pubblico che lo riempie di significato. E una volta uscito questo pubblico, vorrei che riportasse un pezzo del museo che ha vissuto, quel punto di vista sulla realtà. Continuo con una carrellata di immagini su questo lavoro. Per farvi vedere che, ecco, questo è il corridoio pensile. In realtà la fascia azzurra lavorava benissimo anche con il meraviglioso sole che ho trovato a Roma, creando un'atmosfera in qualche modo di comfort. Io credo che il comfort sia qualcosa di solenne in qualche modo. Siamo stati abituati a vedere il comfort come qualcosa da cui proteggerci. In realtà, e questo vale anche per i disegni che vi ho fatto vedere prima, non c'è niente di meglio di arrivare a una meta e di ragionare sul viaggio che si è fatto, no? E quindi in questa meta il comfort è fondamentale, perché proprio nel momento di comfort abbiamo il tempo e lo spazio per pensare. In questa installazione ci sono anche 12 immagini divise in 4 trittici e qua ne vedete uno. E queste 12 immagini sono immaginate come ampliamenti alle 4 porte d'ingresso dell'installazione. A livello architettonico una porta si amplia buttando giù un muro, sostanzialmente. A livello artistico è un po' diverso, però forse costa di meno, dipende, però. Diciamo è reversibile. È qualcosa di temporaneo e il nostro stare nel museo, il vostro dedicarmi questi minuti, questi attimi, è il punto fondamentale sul quale vorrei riflettere. E comunque vorrei tornare un attimo su quello che ho detto sui compagni di viaggio. Allora, vi dicevo che sono molto più importanti dei maestri perché sono vivi, perché con i compagni di viaggio si possono in qualche modo innestare delle relazioni. Spesso succede che i maestri diventano dei compagni di viaggio e questo mi è successo di nuovo, come adesso faceva riferimento durante la presentazione, in una città ben precisa, Berlino, e ha avuto i suoi sviluppi in una città ben precisa, Firenze. A Berlino, circa 4 anni fa, ho incontrato durante una conferenza Piero Frassinelli, uno dei componenti di Superstudio. Siamo a Firenze, è inutile che vi dica che è Superstudio, chiaramente. Un mese fa abbiamo presentato al Museo Marino Marino un progetto di mostra intitolato Attimi fondamentali, di cui vi sto facendo vedere le immagini. Il tentativo era quello di riattualizzare alcuni discorsi provenienti dalla ricerca di Superstudio e in particolare dal punto di vista di Piero. Discorsi che arrivano direttamente e sono quasi congelati negli anni 70. Il mio interesse era quello di tracciare una continuità, di capire cosa è cambiato, se è cambiato e come relazionarsi a questo. Vedete, lì c'è proprio il tavolo segnalibro di cui facevo riferimento prima. Sembra incredibile a dirsi, in realtà, ma, e poi sarebbe anche il momento di chiudere forse, sembra incredibile a dirsi, ma in realtà è stata proprio la distanza di Berlino a darmi la possibilità di mettere a fuoco questo presente. E così, senza quella piacevole chiacchierata con Piero, non avrei mai potuto tracciare le origini del mio operato per dare vita a questa mostra. Ecco, questa era una delle opere in mostra a cui sono particolarmente affezionato. È semplicissima. È un orologio che segna contemporaneamente. Vi leggo un testo, credo che sia il modo per chiudere, senza dire di più, poi avremo modo di parlare. Che ore sono? No, scherzo, è il titolo del test. Mi è sembrato per un attimo di viaggiare nel tempo, poi mi sono accorto che quello che stavo guardando era un contachilometri, non un orologio. E se al contrario, cioè se sostituissi l'orologio della cucina con un contachilometri, alla mattina potrei permettermi di andare al lavoro intanto che preparo il primo caffè. Poi ad ogni semaforo, ad ogni svincolo, ad ogni rotonda, saluterei dalla finestra un nuovo vicino di casa. Tra colleghi nel parcheggio si scambierebbero battute sull'arredamento. Mi strofino gli occhi e torno in cucina, mi guardo attorno. L'infinito mondo degli elettrodomestici mi si presenta come uno stratagemma. Ognuno di loro è uscito dalla fabbrica con un nome umano, per essere facilmente adottato dalla mia famiglia. C'è un tostapane di nome Sandy, una lavastoviglie di nome Camilla e, forse, dietro un paio di porte potrei addirittura trovare un trapano di nome Alfonso. Ricordo anche la pubblicità di un forno microonde emancipato che recitava lo slogan «Si pulisce da solo». Ricordate? Per quanto si sforzino questi oggetti, mai nessuno di loro potrebbe degnamente rappresentare l'essere umano. Dopo un veloce esame di ciò che mi circonda, lo sguardo torna su quel buco nel muro che chiamiamo orologio. Lui sarebbe in grado di assumersi la responsabilità di oggetto erede della mimesi con la mia specie. Infatti, quando un orologio si rompe e rimane fermo, continua a sincronizzarsi due volte al giorno con il mondo degli orologi funzionanti. Per questo motivo, Perfect Lovers, di Felix González Torres, avrebbe potuto funzionare anche con due orologi rotti, perché all'amore non c'è fine. Un errore ripetuto due volte è già una prassi, o almeno è il fondamento di un'idea sulla quale riflettere. L'orologio della stazione di Bologna, 10:25, gli orologi di Nagasaki, 11:02, sono stati costretti ad abbandonare quel ventaglio di infinite possibilità che è l'esistenza. Come se la presunta fine li abbia fatti concentrare su un unico orario che li caratterizza e li determina. Nella morte apparente hanno trovato se stessi. Ognuno di noi, nell'arco della vita, compie micro scelte non definitive, inseguendo una mezza immagine nello specchio che, probabilmente, quando arriva sera, sarà intera. Ma la cura dei particolari non è, in fondo, l'importanza degli attimi fondamentali? Tutte le volte che l'iride si riflette sulla ghiera dell'orologio, mi muovo. Noi esseri umani siamo una miriade di lancette, il cui movimento determina la forma e la dimensione del quadrante. Certamente lancette molto particolari, a doppia punta, con due vettori di direzione, oppure, più semplicemente, lancette che vivono di una costante contraddizione e smentiscono se stesse, non indicando mai del tutto l'ora giusta. questo orologio segna contemporaneamente quattro orari, non fa che comprimere in uno spazio ben preciso quattro posizioni del globo relative ai quattro fusi orari di destinazione. In fondo, ogni volta che guardo l'orologio, lo uso come uno specchio. Mi controllo se mi sono tagliato i baffi in maniera simmetrica. Tutti sanno che è impossibile tagliarsi i baffi in maniera simmetrica e che ciò prevede di saper usare la forbice con entrambe le mani, saperlo usare bene e farsi il baffo destro con la mano sinistra e viceversa. Qualcuno potrebbe aggiungere che è un'azione che non si può compiere con entrambi gli occhi aperti e si potrebbe riferire sia al tagliarsi i baffi che a guardare l'orologio per sapere che ore sono. Allora, grazie.